ringraziamo con tutto il cuore, Padre nostro, per come tu tocchi le nostre vite. Grazie per come parlerai ai nostri cuori. Nel nome di Gesù ti ringraziamo. Amen. Amen. Abbraccia la persona che è accanto a te, dai, abbraccialo con tutto il cuore, diglielo. Lo Spirito Santo parlerà al tuo cuore stasera. Preparati, sii pronto.
Qui c'è scritto: l'Eterno ti guiderà nel continuo, cioè continuamente, sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino annaffiato e come una sorgente d'acqua le cui acque non vengono meno. Dov'è? Perché noi non riceviamo grande beneficio da questa lettura? Perché qui c'è scritto: tu sarai, come se io dicessi a mia figlia, curato, tu sarai come un giardino annaffiato. Ma noi in prima persona, però noi in persona, allora ho imparato a correggere in una maniera che Dio approva, ovviamente, la parola, perché non è una correzione, perché se tu ti alzi al mattino e dici io sarò come un giardino annaffiato, non aspetti di incontrare qualcuno a cui dire tu sarai come un giardino annaffiato, perché noi per prima abbiamo bisogno di essere persone che vengono avvicinate, incontrate per caso per strada, in negozio, dovunque siamo, e noi ci sentiamo investiti di quella benedizione di Dio che dice tu sei un giardino annaffiato, guarda, quella persona ha un problema, quella persona ha una difficoltà. Ma leggerla in questo modo è come se tu aspetti di incontrare una persona per dirglielo, tu sarai, e magari tu che me lo stai dicendo c'hai già un volto che non ti pone tanto bene, ma se io già mi carico al mattino con la parola di Dio, dice, io sarò come un giardino annaffiato, cioè chiunque si avvicina a noi, chiunque deve ricevere benedizione.
Amen.
Ma non perché gli parliamo subito del Vangelo, dello Spirito Santo, ma deve scaturire nel volto, nella persona che abbiamo davanti, la domanda, ma chi sto chiaro? Come mai la California sta bruciando, le finanze vanno male, tutto sembra precipitare? E io ho scoperto questo soprattutto quando, leggendo Geremia 29, io avevo una forte depressione dentro di me e leggevo sempre io conosco i pensieri che ho per voi, c'è scritto, pensieri di pace, non di male, per darvi una speranza e un futuro. Voi mi cercherete, mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore ed io mi lascerò trovare da voi. Allora un giorno ho imparato a dire: io conosco i pensieri che ho per te, pensieri di pace, non di male, per darti, non per darvi, per darti un avvenire e una speranza. Tu mi cercherai e mi troverai, perché mi cercherai con tutto il tuo cuore. Personalizzare la parola di Dio, non offenderti, perché il Signore sa che noi abbiamo un bisogno in quel momento. E non dobbiamo pensare agli altri, in quel momento quando iniziamo la giornata abbiamo bisogno noi di ricordare le promesse che Dio ha fatto a noi.
Dillo insieme a me, io sono benedetto.
Io sono benedetto.
E ci credo. Vorrei un attimo invitare Mary un attimo qua per raccontare quello che il Signore ha fatto a Torino e a Novara. Please.
Siamo atterrati, siamo venuti qua, non ho avuto il tempo di prepararmi, di truccarmi, di sistemare.
Poi io non mi sono truccato.
E cosa?
E anch'io mi sono truccato.
Penso che ognuno di voi hanno visto comunque le dirette in questi giorni.
No, tutti.
Quasi tutti.
Io no.
Come sempre Dio fa cose meravigliose, come sempre Dio ci stupisce ogni giorno. E la cosa che ho vissuto in questi due giorni, una cosa che mi ha toccato in maniera profonda, che mi ha dato, Dio mi ha insegnato, è che spesso ci dimentichiamo delle persone che abbiamo accanto, perché siamo così presi dalle nostre cose, da quello che Dio... abbiamo bisogno noi di quello che Dio debba fare nella nostra vita, perché siamo male o perché abbiamo dei problemi da risolvere a livello economico, qualsiasi cosa, e ci dimentichiamo purtroppo delle persone che abbiamo accanto. E questa è una cosa che Dio mi faceva sentire in maniera forte, l'importanza e la bellezza di stare insieme e dedicare del tempo alla persona che hai accanto. E mentre tu ti prendi cura della persona che hai accanto, Dio si sta prendendo cura delle tue cose, perché Dio sa quello di cui abbiamo bisogno. Quindi il vivere l'Evangelo non è qualcosa di, secondo me, viverlo in maniera personale è vivere un Vangelo sterile, perché la nostra vita non è fine a noi stessi. Noi siamo qui e tutto quello che viviamo e passiamo e passeremo nella nostra vita sicuramente non è solo ed esclusivamente per noi, ma servirà alle persone che incontreremo un giorno, che magari stanno vivendo la stessa cosa che abbiamo passato noi. E chi meglio di una persona che ha vissuto certe cose può essere di aiuto a un'altra persona. E in questi giorni Dio ha parlato proprio al mio cuore di essere grata a Dio per la persona che sta accanto a noi, di essere un aiuto, di essere, non focalizzare semplicemente, non ci focalizziamo semplicemente a noi e ai bisogni che abbiamo, no? Perché c'è gente che ha bisogno veramente di Dio. E chi ha sperimentato, io non parlo solo di non credenti, perché noi facciamo l'errore, e beh, quello ormai il Signore lo conosce, invece grazie. E ci proiettiamo a chi non conosce il Signore, mentre in realtà tra di noi, io credo che qui ci sarà qualcuno che sta vivendo un momento difficile, che nonostante abbia conosciuto il Signore, ha bisogno di una carezza, anche di un semplice abbraccio o di una parola di conforto. Cioè, e siamo qui, lo stare insieme è bello per questo. E come è successo a Torino, è successo anche a Novara, ho vissuto una cosa bellissima, una famiglia, e mi rendo conto che ovunque vai la tua famiglia è grande. Cioè non Dio ha una famiglia veramente grande. Ovunque vai, qualsiasi persona incontrerai nella tua vita durante la giornata, quella fa parte della famiglia di Dio. Quindi immagina che famiglia numerosa che abbiamo. E se ognuno di noi si prendesse cura della persona che accanto, o magari che incontriamo durante la giornata, io credo fermamente che ci sarebbe un mondo migliore, sicuramente, e la gente meno disperata e meno depressa soprattutto. Quindi questa è la cosa, sono state due giornate meravigliose dove Dio ha parlato sempre al mio cuore. Per me è sempre come viverlo sempre per la prima volta, perché Dio, sembra che io dico, beh, Signore, questo lato di te ti ho conosciuto, però poi lo conosco sempre di più e Dio mi stupisce, dico, in realtà non ti ho conosciuto, ti conosco ogni giorno di più, perché Dio è bravo a stupire la nostra vita, ad andare oltre le nostre immaginazioni. Niente, è stato, anche se siamo stanchi, però è stato bello, è stato, credo che abbiamo veramente, Dio attraverso le nostre vite abbia portato frutto e cambiamento nella vita delle persone, perché questo è il solo ed unico motivo per cui noi ci spostiamo, magari andiamo da un posto all'altro, perché anche se può essere stancante, ma abbiamo la certezza che ovunque andiamo rappresentiamo e portiamo il regno di Dio in quel luogo, e quel luogo non può più rimanere diverso e le persone non possono più rimanere uguali. Quindi andranno a casa con qualcosa in più e Dio ha parlato ai loro cuori e ha cambiato magari la loro vita in quel momento. Quindi per noi è un onore, un privilegio anche stasera essere qui, poi nella mia città ho qualcosa in più.
E per me? Non dire,
sì, il Signore quando si pregava poco fa mi diceva questa parola, ansietà. Non so, sicuramente c'è qualcuno qui che sta passando per l'ansietà o per una malattia, non so il motivo, ma il Padre lo sa. Quindi questo ti chiedo, che in questa sera la tua ansietà, di qualsiasi origine sia, tu la deponi ai piedi di Gesù, ai piedi del Padre, ai piedi dello Spirito Santo, perché lui ti vuole liberare di questa ansietà, perché l'ansietà fa stare male, male, male. L'ansietà fa venire paura, la paura toglie la gioia e si vive male. Quindi se siamo qui stasera, come ha detto Mary, che siamo come in famiglia, siamo una famiglia, quindi e ci amiamo uno con gli altri di un amore incondizionato, perché l'amore di Dio, l'amore del Padre è incondizionato, l'amore suo è più alto del cielo, è più profondo del mare. Quindi veramente questa ansietà dalla al Padre, questo volevo dire.
Gloria a Dio, grazie. Salmo, non sarò molto lungo stasera. Leggiamo un attimo il Salmo 139, però prima di leggere il Salmo 139 voglio dire una cosa che riguarda Franco Ricciardello, che è il proprietario di questo locale, e io vorrei dire una cosa: noi non dobbiamo mai dare le cose per scontate, mai. Voglio ricordare che questo locale ci viene concesso in maniera gratuita dal papà di Mary, che si chiama Franco, e non paghiamo niente per stare qua. Quindi io voglio ringraziare prima di tutto Dio, voglio ringraziare Franco, Emanuela naturalmente, Mario che sta collaborando con suo padre, che lavorano per questa attività, e quindi vorrei che ognuno di noi potesse essere grato a Dio prima di tutto ed essere grato poi alla famiglia Ricciardello, perché ci mettono a disposizione questo luogo che non è da tutti, non è da tutti, ok? Questa è un'attività commerciale in realtà, e se entrano persone che devono mangiare e vedono che c'è una comunità che sta facendo un culto, probabilmente se ne andranno via. Noi dichiariamo che non succede, gli fai restare tu, eh? Però io ho avuto un'idea, non ne ho parlato neanche con Franco di questo, era un'idea che mi ha dato mia madre. Sarebbe bello se magari domenica prossima, Franco, io te lo dico qui, magari se ci sono delle cose che non sono possibili, dimmelo, se magari hai preso altri impegni. Sarebbe bello se domenica prossima, dopo la riunione, ci potessimo fermare e mangiare qui una pizza.
Per me è un onore.
Per me è un onore.
Per quanti sono qua e hanno la possibilità di venire, la prossima domenica sarebbe bello se noi potessimo fare anche questo. Non è un ricambiare, perché non possiamo ricambiare, però sarebbe bello, perché a volte è brutto, sapete, e venire poi andarcene eccetera eccetera. Magari anche onorare Franco in questo e dare una possibilità anche a lui di essere benedetto. Che ne pensate? Credo che sia una cosa buona. Sono convinto che ci farà mangiare bene, anche perché la pizza che fanno qua è veramente buona, e sono contento anche che facciamo pubblicità online ed è il servizio straordinario, tutto quello che si mangia è veramente genuino ed è meraviglioso, e se per voi è un bene, chiaramente ognuno si senta libero di fare quello che gli sto dicendo io. No, scherzando, ognuno si senta libero chiaramente di scegliere, e sarebbe bello se potessimo onorare la famiglia Ricciardello in questo, perché è bello, ok? Per quanti hanno la possibilità, quanti saranno qua. Salmo, detto questo, Salmo 139. Vorrei leggere dal verso 1 al versetto 18. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Io so che questa parola stasera servirà a tutti noi, servirà a tutti noi, nessuno escluso, ma in maniera particolare qualcuno sarà proprio, ha bisogno di quello di cui stiamo per parlare. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, o Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito e dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto su nello Sheol, ecco, anche tu sei là. Tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno e le tenebre e la luce sono uguali per te. Sì, tu hai formato le mie interiore, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre. E io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, e quanto grande è l'intero loro numero. Se li volessi contare, sarebbero più numerosi della sabbia, e quando mi sveglio sono ancora con te. È un salmo molto particolare che parla di cose molto, molto profonde. Chiedo veramente aiuto allo Spirito Santo stasera per poter comunicare con semplicità la profondità di queste parole. Il versetto 16 dice una cosa particolare. Il versetto 16 ci dà una rivelazione che ci può liberare. Qual era la parola, Mariella, che hai ricevuto? Queste parole scritte nel Salmo, nel versetto 16, bimbe, Aurora, siediti. Le parole che sono scritte in questo versetto sono parole che realmente ci possono dare tante risposte e possono liberarci dall'ansia. È scritto qua al versetto 16: i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni, dillo insieme a me, tutti i giorni, non molti giorni, non tanti giorni, ma tutti i giorni. Nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Quando noi arriviamo a Cristo, quando conosciamo l'amore di Dio nella nostra vita, noi riusciamo in un modo o in un altro a dare un senso a tutto quello che è il nostro passato. Comprendiamo le nostre delusioni, le nostre ferite, comprendiamo il motivo per il quale sono successe determinate cose, quelle cose per le quali magari ci eravamo arrabbiati con Dio. Quelle cose che erano accadute nella nostra vita per le quali magari avevamo abbandonato la fede, bestemmiato addirittura. Cose per le quali non avevamo alcuna risposta, nessun segno di vita. Certe cose accadevano nella nostra vita e non riuscivamo a capire perché accadevano. Quando siamo arrivati al Signore, quando abbiamo conosciuto l'amore di Dio, abbiamo cominciato a capire il motivo di tante cose. Ma abbiamo ancora tanto da capire e abbiamo ancora tanto da scoprire. Ma c'è qualcosa di straordinario che ci insegna la Scrittura. Ed è questo. Ed è qualcosa che sfida la nostra mente. Nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. L'immagine che dà Davide quando scrive questo salmo è questa: un bambino che viene formato nel grembo di sua madre e che nel momento in cui nasce riesce a capire che tutti i suoi giorni sono stati già scritti, anche se nessuno di essi esiste ancora. Il nostro problema quando ci relazioniamo con Dio molto spesso è il tempo. Quanti non sono a volte ansiosi di ricevere una risposta da parte di Dio? Quanti non hanno mai detto a una volta: ma quanto devo aspettare? Perché? Perché noi siamo legati al tempo. Noi siamo legati alle cose terrene. Perché ci fa stare così male la morte di qualcuno? Perché noi soffriamo per il distacco. Perché noi non vogliamo distaccarci dalle cose che amiamo. Ma chi sta chiudendo i propri occhi non vuole più tornare. Noi lo vogliamo trattenere, ma quello non vuole più tornare. No, rimani qua, no, lasciami. Perché? Perché chi va dall'altro lato sta molto meglio di noi. Il dolore non è per chi va, il dolore è per chi rimane. Perché? Perché noi odiamo e non vogliamo il distacco da ciò che amiamo. È troppo presto, è morto troppo giovane, aveva una vita davanti. E non ci rendiamo conto che quando noi parliamo delle cose di Dio, noi non parliamo di cose che hanno un tempo, ma parliamo di cose eterne che sono già scritte. Per noi è difficile entrare in questo, perché noi siamo limitati, perché noi abbiamo dei limiti. Se qualcuno ti dà uno schiaffo ora, tu senti il dolore e provi la rabbia. Fra una settimana non sentirai probabilmente né più il dolore, sicuramente, ma a volte rimane la rabbia. Ma con il tempo certe cose passano, il tempo guarisce. Ma quando noi arriviamo a Dio ci rendiamo conto di una cosa: i miei giorni sono già scritti. Quello per il quale stai pregando, quello che stai chiedendo in questo momento a Dio e per il quale tu sei in ansia, certe cose che ancora non cambiano, certe cose che non succedono, certe risposte che non arrivano, noi non comprendiamo che è già tutto scritto. Quando noi comprendiamo questo, noi entriamo in un riposo soprannaturale. Perché non abbiamo più ansia. Perché sappiamo che tutto è nelle sue mani. e sappiamo che Lui ha preparato per noi il meglio.
Amen.
Guardate un attimo cosa è scritto in Isaia al capitolo 46. E qua entriamo ancora un po' più in profondità per comprendere ancora meglio quello di cui stiamo parlando, anche se è molto difficile cercare di spiegare determinate cose, ma è importante che le affrontiamo, anche se sono difficili non ha importanza. Isaia 46, il versetto 9 e 10. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio. È molto tempo prima che le cose non sono ancora avvenute e che dico: il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Qua c'è una frase molto importante che ricordo quando io realizzai questo: la mia vita ebbe un balzo in avanti perché mi riempì di pace soprannaturale e di fiducia assoluta. Ascolta, Dio non inizia mai qualcosa se prima non l'ha finita.
Amen.
Umanamente parlando è un assurdo. Perché? Perché se tu vuoi finire una cosa, la devi iniziare. Ma Dio non vive nel tempo, Lui vive nell'eternità. Quando Lui inizia una cosa è perché già l'ha finita. È già scritto. Lui ha già finito il libro della tua vita, anche se nel tempo... Vedi, non bisogna... Se possiamo canalizzare questa energia bambinesca.
Vieni qua, vieni in braccio a me.
Oppure appunto riusciamo a usare le catene della chicca. I nuovi catenacci della Chico. Ah? Dove li vendono? Poi abbiamo un fornitore particolare. Ascoltate, perché è molto importante, questo non farò a lungo, perché dato che è un concetto molto profondo voglio dare poche parole e lasciarle nel vostro cuore. Dio ha già terminato, come dicevo, il libro della nostra vita, anche se i giorni non esistono ancora. Ma Dio non vive nel tempo, Dio è eterno. C'è un'espressione bellissima che viene utilizzata nella lettera di Pietro. Nella seconda lettera di Pietro, se la trovo, dove dice: per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Per Dio un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Quando noi entriamo in quest'ottica di eternità, è difficile, ma possiamo con la rivelazione dello Spirito Santo entrare in questo. Quando noi entriamo in questo ci rendiamo conto di una cosa. La Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Questo è scritto in Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Razionalmente, a livello storico, possiamo dire che 2000 anni fa c'è stato l'adempimento di questo amore e di questa espressione. Quando noi guardiamo a Dio, ci rendiamo conto di una cosa, che Lui non vive nel tempo, vive nell'eternità, i nostri giorni sono già scritti e Lui non inizia mai qualcosa se prima non lo ha finito. Quindi Lui ha già terminato la tua vita. C'è già una cartella, un file nel computer di Dio dove c'è scritto ogni cosa di te, anche se hai ancora 5, 10, 20, 50, 80 anni da vivere. È già tutto scritto. Ed è una questione di rivelazione del tempo. E quando noi pensiamo all'amore che Gesù ha mostrato per noi 2000 anni fa, ed entrando in questa rivelazione, possiamo comprendere qualcosa che non è successo 2000 anni fa. È successo ieri. Se noi viviamo l'amore di Dio sulla base del tempo, noi diciamo 2000 anni fa Dio ha tanto amato il mondo. Ma quando lo vediamo dall'ottica di Dio, Dio dice: io non ti ho amato 2000 anni fa, io continuo ad amarti ogni giorno, ogni singolo giorno, anche se la manifestazione di quell'amore doveva essere espressa attraverso la croce, attraverso la morte, attraverso il seppellimento e attraverso la risurrezione di Gesù, in realtà davanti a Lui, nel cuore di Dio, nel tempo di Dio, non è successo 2000 anni fa, è appena accaduto. Un giorno qualcuno disse: vivi ogni giorno della tua vita come se Gesù fosse morto ieri, risorto oggi e dovesse tornare domani. Vivi ogni giorno della tua vita non nel passato, ma perché è appena successo, come se Gesù fosse morto ieri, come se fosse risuscitato oggi e come se dovesse tornare domani. Perché? Perché in questo modo noi viviamo il tempo senza ansia e viviamo i nostri giorni senza insoddisfazione. Perché non è successo tanto tempo fa, è appena successo. E quando tu leggi la scrittura, tipo quella di Isaia, al capitolo 46, dice: io annuncio la fine fin dal principio, cioè prima che inizi una cosa io già ti dico come andrà a finire. E quando entriamo nel nostro rapporto personale con Dio e Dio inizia qualcosa di meraviglioso nella tua vita e ti fa vedere che Lui non solo è interessato a te, ma che Lui è interessato a fare cose straordinarie nella tua vita, tu puoi essere certo che quando Dio inizia una cosa la porterà a compimento, perché Lui non inizia mai una cosa che non ha già portato a compimento. Vedete, Paolo dice una cosa: Dio quando inizia una cosa la porta a compimento. Vedete? Il tempo ci dà la prospettiva. Dio inizia una cosa e quindi la porterà a compimento. Isaia ci dice: quello che Lui inizia lo ha già compiuto prima. Il tempo è al contrario. Prima finisce e poi inizia. Perché? Perché noi pensiamo, noi ragioniamo nel tempo come un tempo lineare, no? Il tempo, noi lo, c'è Cristo, c'è avanti Cristo e dopo Cristo, quindi tutto ciò che è prima di Cristo, tutto ciò che è dopo Cristo, e quindi per noi è un tempo lineare. Se facessimo una linea potremmo mettere qui la data della nostra nascita, la data oggi di questo, del giorno del calendario, e potremmo segnare tutte le tappe: quando siamo nati, quando è spuntato il primo dente, quando abbiamo iniziato a camminare, il primo giorno di scuola, il primo bacio, il matrimonio, i figli, eccetera eccetera. Potremmo segnare su questa linea alcune tappe, perché non lo vediamo a livello lineare. Pensate un attimo se il tempo invece di essere lineare davanti a Dio fosse circolare. Tu stai andando lì dove tutto è iniziato, di nuovo. Questo è quello che Gesù sta facendo nella nostra vita. Noi stiamo andando lì da dove tutto è iniziato. E lui non inizia mai niente che non ha già terminato. E questo ti dà una certezza. Io credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. È qualcosa che lui mette dentro di te e tu sai che non deve succedere. È già successo. Quando? È già successo nel cuore di Dio. Quindi se tu segui lui, se tu fai la sua volontà, se tu cerchi in tutti i modi di capire, di comprendere le cose di Dio, tu entri in una dimensione che non è normale. Dillo alla persona accanto a te, tu non sei normale. E vorrei concludere con quello che è scritto in una, questa è una delle frasi più potenti, anzi credo che sia la più potente in assoluta che sia mai stata detta da Gesù, in Giovanni al capitolo 19. Dai, concludiamo con questo, vi avevo promesso che sarebbe stato breve stasera, è breve ma è andato un condensato, poi arrivate a casa lo mettete nell'acqua e... Giovanni 19. Il versetto 30. Questa è la frase più potente che Gesù abbia mai dichiarato. Ed è l'ultima frase da vivo, prima di morire. E la frase è compiuto. Dillo insieme a me, tutto è compiuto.
Tutto è compiuto.
Dobbiamo fare un canto su questa frase.
Amen.
Dobbiamo fare un canto su questa frase.
Amen.
Dobbiamo ricevere un canto su questa frase. Puoi immaginare che quando tu stai pregando per qualcosa che è in accordo alla volontà di Dio e che ancora non hai realizzato, la risposta è tutto è compiuto. Signore, ma mi figlio, ricame, Maria, già è compiuto, già è fatto. E quando noi entriamo in quest'ottica ci rendiamo conto che non stiamo vivendo più secondo un tempo naturale e Dio ci libera dall'ansia quando sappiamo che tutto quello che noi chiediamo a Lui in accordo alla sua volontà, Lui ce l'ha già dato. Posso farvi vedere alcune frasi che Gesù dice che ci fanno comprendere la pazzia della fede? Guardate in Marco un attimo, due versetti e poi concludiamo. Marco 11, velocemente. Marco 11, il versetto 24 dice così: perciò io vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di averle già ricevute e le otterrete. Tutte le cose che domandate pregando, credete di averle già ricevute e le otterrete. Quando tu chiedi qualcosa in accordo alla sua volontà, tu sei sicuro di averle già ricevute. Il fattorino è partito. Quando tu fai un ordine su Amazon, la prima cosa che fai è scegliere il prodotto, la seconda cosa che fai è metterlo nel carrello, la terza cosa che fai è comprare. Tu ordini un prodotto e lo compri. Appena l'esito del pagamento diventa positivo, ti arriva una mail che dice il suo articolo è stato già spedito. Tu non dirai in giro mi devo comprare qualcosa, tu dirai in giro ho già comprato qualcosa e sta arrivando.
Amen.
E quanto riguarda le cose che riguardano la fede, noi possiamo dire a qualcuno ha pagato per questo e sta già arrivando.
Amen.
Tutto è compiuto. In prima Giovanni, l'ultimo versetto, non vi preoccupate, qua i bernoccoli sono all'ordine del giorno. Bernoccoli e pianti sono, sinfonia per noi. Sono già cresciuti i bambini. Ma li dobbiamo guardare, sono già cresciuti. In prima Giovanni, ascoltate queste parole bellissime, prima Giovanni capitolo 5 versetti 14 e 15. Questa è la sicurezza. Eri già finito. Tutto il computer. Prima Giovanni capitolo 5 il versetto 14 dice così: questa è la sicurezza. Dillo insieme a me: questa è la sicurezza. Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Attenzione. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Cioè Giovanni, quando scrive, gli fa fare le sinapsi, ci fanno tilt. Se non lo segui con la fede, se non lo segui con una follia, con una sana follia, tu dici: questo uomo sta scrivendo cose assurde. Perché lui dice: se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Io gliele ho chieste, ce le ho già. Unie, sta arrivando, ma ce l'ho già. È stato ordinato ed è in spedizione. Qualcuno ha pagato per questo. Tutto è compiuto. Già mi sta facendo girare la testa. Tutto è compiuto. Perché? Perché nel tempo di Dio è già fatto. È stato già scritto. È stato già realizzato. Lui non inizia mai una cosa se non l'ha già portata a compimento.
Gemma. Mettiamo delle pantofole.
Non ci pensa il padre e tutto è compiuto. Ascoltatemi. Lui inizia solo ciò che ha già compiuto. Tutti i giorni della tua vita sono stati già scritti. E come diceva mio padre all'inizio, quando Dio parla alla nostra vita, Dio ci dice: i miei pensieri per te sono pensieri di pace e non di male, per darti un futuro ed una speranza. Voi mi cercherete, guardate, parlo al futuro, voi mi cercherete e mi troverete. Perché? Perché mi cercherete con tutto il cuore. Dio, quando parla, comunica sicurezza e comunica certezza. Lui non sta dicendo: voi mi cercherete, boh, vedremo che ha a che fare. No, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro, con tutto il vostro cuore, ed io mi lascerò trovare. Amen. Dio parla e comunica fiducia e comunica sicurezza. Lui non ti lascia mai nell'incertezza. Dice in Isaia: io non ti ho mai detto cercami in vano. Mai. Dio è sempre puntuale, e anche quando non sembra puntuale. C'è una frase in un profeta che dice: la visione è per un tempo, se tarda aspettala. Perché? Perché certamente verrà e non tarderà. Che significa? Prima dice se tarda, aspettano, e poi dice per certo non tarderà. Perché secondo noi le risposte di Dio tardano, ma quando Dio arriva, arriva sempre al momento giusto.
Amen.
Sempre al momento giusto. Tutto è compiuto. Quello che deve arrivare a te è... nessuno te lo può levare. Quello che Dio ha stabilito per la tua vita, nessuno te lo può levare. Quando tu vuoi qualcosa, dico questo e finisco, ve lo giuro. se tu vuoi qualcosa, non prendertela con le tue forze. Perché se tu ti prendi le cose con le tue forze, devi essere sempre disposto a perderlo. Ma quando qualcosa te la dà Dio, nessuna te la potrà
prendere.
Quando noi vogliamo le cose a tutti i costi, cose che Dio ha stabilito per noi, ma le volevo subito, in un quasi si chiama cosa sbagliata, noi pensiamo di avere vinto, poi succede qualcosa e navighiamo così. E il Signore dice, non te l'ho data io, te la sei presa tu, perché quello che io do, nessuno te lo può dare. Amen? E dico perché a volte è bello ed è meglio aspettare determinati, aspettare un pochettino, per ricevere tutto quello che già è stato stabilito per me. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Oggi ho battuto i record, eh? Stasera mi dovete offrire un caffè. Alleluia. E possiamo un attimo pregare un attimo prima di andare via a me? Alleluia. Luca, vieni qua da fuori. Preghiamo per questo, dai.
Una cosa che avevamo fatto, me l'ha detto con una cosa, ma perché devi aspettare 6 mesi? Non può succedere prima. Io so che ho ricevuto una telefonata che forse succederà prima.
Ok, hai una messa, ce l'hai l'ansia? No, le risposte di Dio mi devi dire.
Me l'ha detto lei con una rabbia, perché arriverà prima. E sabato ho ricevuto la telefonata che forse arriva prima.
Gloria a Dio. Allora preghiamo, dai, preghiamo un attimo. Preghiamo gli uni per gli altri. Chiediamo allo Spirito Santo di lavorare. Mamma, vieni qua. Mamma, puoi pregare per me, per favore? Agata, non ti preoccupare, vieni, prega per Carmen. Preghiamo per Carmen.